Ok, andiamo avanti a un messaggio importante che credo si applica a tutti i fratelli che vogliono evangelizzare. Una coppia di fratelli che evangelizzano già nelle conferenze, nei convegni, a tutti i loro conoscenti e nelle strade, ci scrivono e ci chiedono consigli sull'evangelizzazione e anche come presentarsi e dicono: abbiamo la possibilità di andare alle fiere con il nostro stand. Non abbiamo né associazioni legali né nulla, ma andremo come persone private, ci esporremo direttamente. Non siamo tranquilli nel cuore di fare cose pubbliche, siamo invece sereni di fare incontri privati e conferenze tra conoscenti, come già stiamo facendo, in giro per l'Italia, ma come missionari senza etichetta e senza pubblicità, come facevano i discepoli, andare per le strade in incognito, come spiega fratello Giuseppe nel corso biblico su come evangelizzare. Così stiamo facendo ora e tutto va bene, ma credo che Satana ci voglia tendere un tranello con convegni pubblici e fiere. Questo è un mio pensiero, magari mi sbaglio. Per farvi rendere conto, qui in Italia come sta peggiorando la situazione. Sabato scorso ho fatto artista da strada in un paese e mentre facevo i palloncini ai bambini evangelizzavo e dicevo che Dio ti benedica alle mamme e papà. Il comune mi ha chiamato il giorno dopo dicendo che non mi devo più permettere di parlare di Gesù e di Dio, che non è rispettoso per i musulmani e atei. Hanno avuto diverse lamentele e non devo parlare di Gesù. Io ho risposto che, prima di tutto, non lavorerò più per loro e che continuerò a parlare di Gesù e della sua parola ovunque. È pazzesco come l'Italia sta diventando sempre più preda dell'anticristo. Vi abbracciamo con affetto e con immensa stima. Lode al Signore. Saremo puri come colombe e prudenti come serpenti.
Prudenti.
E non faremo conferenze pubbliche. Gesù ci manda le pecorelle, lo stesso come già sta accadendo. Grazie a voi, fratelli, che ci consigliate e ci sostenete. A volte l'immenso amore e gioia che proviamo per Gesù ci prende forte entusiasmo e lì possiamo rischiare di essere abbattuti in battaglia. Vi amiamo.
Dio vi benedica, fratellini. Amen, amen. Gloria, gloria.
Allora, loro stavano pregando se andare a queste conferenze pubbliche, alle dove possono mettere anche il stand, alle fiere, ai convegni, e questa è la risposta che sentono nel loro cuore, che hanno più pace evangelizzare in incognito e non fare queste manifestazioni pubbliche. E qual è il tuo consiglio, Giuseppe?
Beh, sì, i fratelli ci hanno scritto diverse volte, vedo che stanno ascoltando il Signore e già il Signore gli sta dando la risposta prima ancora che io gli risponda. Vedo molta saggezza in questo ultimo messaggio che ci hanno mandato, molta saggezza, e vedo che già il Signore ha risposto alle loro domande. Quindi sì, sono d'accordo, non dovete fare, non lasciate perdere gli incontri pubblici, le riunioni, i convegni. Certo, se un gruppo vi invita potete anche andare, perché se non c'è altro modo di raggiungerlo. Però non andate a cercare gruppi, nel senso che si porta, è meglio, più fruttuoso, evangelizzare di persona in persona, una famiglia alla volta, una persona alla volta, una coppia mm-hmm. alla volta, un gruppo mm-hmm. di amici alla volta. Organizzare incontri e convegni, tutto fumo e niente arrosto, alla fine non succede di solito niente, tranne quelle persone nel convegno che riesce a parlargli individualmente. Una persona sì. viene a te, mi piace quello che hai detto, lo evangelizzi in privato e allora c'è un seguito. Ma di solito evangelizzare in gruppi e così non c'ha altrettanto buoni frutti, ho visto io per esperienza, come quando evangelizzi di persona, uno alla volta, due alla volta, tre alla volta, una famiglia alla volta. Che così, evangelizzando così in modo individuale, diretto, riesce ad arrivare al cuore, all'anima, riesce ad ascoltare, sentire il problema particolare, se una persona ha bisogno di guarigione miracolosa, se ha bisogno della liberazione di un demone, se ha bisogno della salvezza. Però un gruppo, c'hai una zuppa che c'è il corto, quello corto, quello lungo, quello basso, quello alto, quello mezzo cuore, quello pieno cuore, quello che ti sta cercando di sabotare l'incontro, quell'altro che prega contro di te, mi è capitato anche di quello, c'è quello mezzo addormentato e c'è quello troppo sveglio. E quindi, cioè, è come se un dottore desse un'aspirina a un gruppo di 50. Capisci? Non si può. Invece individualmente il sarto fa il vestito su misura. Capisci? Fare un vestito troppo grande per uno, troppo piccolo per l'altro. Quindi io sono contrario all'evangelizzazione di gruppo. Ne ho fatti tantissimi, sono stato in tante chiese, però quello che ha portato frutto è stata l'evangelizzazione. Evangelizzazione individuale, come quando ho evangelizzato te, Angela, ti ricordi?
Sì.
Direttamente, sì, da sola.
Sì, è stata un'evangelizzazione in gruppo lì, però dopo il teatrino che ho visionato siete venuti direttamente a me per evangelizzare anche individualmente, uno a uno, e non solo me, ma anche tanti altri che erano in quel club. Quindi sì, avete fatto evangelizzazione personale.
Esatto, a volte è l'unico modo di spaccare il ghiaccio e ci invitano, no, a fare una cosa, un incontro, si va dal gruppo, ma è tutto fumo, niente arrosto, se non miri alla persona singola, alla famiglia singola, non ci sarà seguito.
E la cosa importante che credo che è la risposta anche per questi fratelli, anche se noi abbiamo fatto evangelizzazioni di gruppo, e tante, nelle scuole, e nei club, nelle chiese, ma non lo facciamo mai in un modo legale, ufficiale, nel senso che se possiamo evitare non diamo i nostri cognomi solo evangelizzare solo Gesù.
No, legale è legale nel senso che non è illegale.
No.
Sono loro, le autorità anticristo, che lo fanno illegale evangelizzare, ma è legale. Secondo,
sì,
secondo la Costituzione italiana non è illegale evangelizzare.
Sì, sì.
È illegale loro che lo proibiscono. Quello che tu vuoi dire
che non ci
è che noi non andiamo in giro a cercare permesso.
Non apriamo associazioni, non apriamo organizzazioni.
Non andiamo dal sindaco che chiede il permesso possa evangelizzare in piazza.
Mm-hmm.
Ora, suo fratello evidentemente era un artista di strada, diciamo, ha fatto questo lavoro, diciamo, ingaggiato dal comune. Il comune l'ha ingaggiato e come gli ha detto, se vuoi lavorare per noi, non puoi evangelizzare. Se questo permesso comune non glielo chiede, allora tutto va bene. Però resta il fatto che l'Europa si sta stringendo in un modo terribile, che prima era una gloria essere un cristiano, una buona referenza, adesso è diventata una vergogna, perché l'islamico dice che lui offende la sua fede, se ne vada in Yemen, in Iran, in Turchia, capisci, che vada dove si tirano le bombe l'un l'altro se Gesù Cristo lo offende. Però ormai è troppo tardi, perché la mafia politica ha regalato l'Europa agli islamici per i loro calcoli satanici. Quindi dimenticatevi l'Italia e l'Europa, dimenticatevi i vostri diritti di italiani, dimenticatevi che voi siete italiani, avete il diritto, la Costituzione, sono cretinaggini. È come andare da Stalin e dire: Stalin, la Costituzione russa comunista dà il diritto, dalla libertà di religione, era così. Nel comunismo sovietico c'era libertà di religione. Sì, una cosa è quello che dice la Costituzione, un'altra cosa è vedere come le autorità in potere la interpretano. Capisci? Quindi dimenticate, fratelli, dovete dimenticarvi che come cantava Giorgio Gaber. Lasciate perdere, sono italiano. Queste sono stupidaggini. È come andare da Hitler e dire: Hitler, sai, in Germania gli ebrei hanno qualche diritto, ce l'hanno anche a loro. Dice: sì, ce l'hanno, però per adesso vai a Auschwitz e poi ne riparliamo. Quindi smettete, fratelli, di essere frustrati che in Italia non avete il diritto di evangelizzare, che in Italia ci sono tasse. Toglietevi dai piedi, che ci fate lì nel territorio del diavolo? È finita l'era di evangelizzare l'Occidente. Vabbè, l'Occidente adesso è a livello di Israele al tempo di Geremia, è finito il tempo di Israele, adesso è tempo di distruzione, è tempo di punizione, è tempo che viene Nebuchadnezzar, Babilonia, e distrugge Israele, viene Nebuchadnezzar, l'Anticristo, e distruggerà l'Occidente, e l'Oriente, tutto, finché alla fine saranno tutti col marchio della bestia, tutti col microchip, e potranno solo dire gloria all'anticristo, gloria al diavolo e basta. Cosa vuol dire io sono italiano, c'ho il diritto? E tu c'è solo, ti è rimasto solo questo diritto, leggi il Vangelo e scappa. Questo è l'unico diritto che ci è rimasto. Il diritto che ci è rimasto è Matteo 10, 23. Cosa dice? Vi perseguite in un luogo, fuggite in un altro. Ma quale diritto? Non ci sono diritti qua. Qui c'è il diavolo che combatte contro Dio, c'è l'anticristo che combatte contro Cristo. Ci sono le chiese mezze morte che non vogliono fare il loro lavoro. E il diavolo dice, grazie, sfido che sono riuscito a mettere un pupazzo come Bergoglio in cima a questo falso cattolico vestito da papa. Perché i cattolici sono addormentati al massimo. Stanno dormendo e russando, e il russare c'è il suono del rosario. Evangelici peggio dei cattolici. Una volta erano svegli, adesso sono peggio dei cattolici. Va bene?
Amen. Ciao fratelli, Dio vi benedica. Volevo dare una piccola testimonianza, che tante volte voi sapete che andiamo nelle chiese, noi facciamo i teatrini dell'evangelizzazione per evangelizzare attraverso di questo teatro. Mi è successo più di una volta che il prete diceva, però c'è il permesso del vescovo per fare questo? Io dicevo no,
e
simplemente.
Figurati, quando te lo dà il permesso al vescovo?
Sì. Ma una cosa che mi ha colpito ogni volta è come lo Spirito del Signore ha sempre aperto le porte. Nel mio cuore sentivo, oh, forse è meglio chiedere un permesso, forse così si apriranno più forte le porte.
Andiamo a baciare la mano al vescovo, sì, che però ci dà permesso. Ma al vescovo chi gli ha dato permesso di dare permesso? Per predicare il Vangelo mi serve il suo permesso adesso.
Però ho visto lo Spirito del Signore che toccava il cuore di ogni prete e apriva le porte senza il permesso del vescovo. Allora, se voi sapete che fate la volontà del Signore, non vi preoccupate dei permessi, o non potrei evangelizzare perché non ho il permesso. Io sono una testimonianza reale che il Signore apre le porte quando è la sua volontà, anche senza tutti questi permessi che forse alcune volte lo puoi avere, però tante volte no. È stato bellissimo, bellissimo vedere, mi ricordo un prete con un testa durissimo, mi diceva sempre, vescovo, vescovo. Io dicevo, sono qui per fare questo teatrino del Vangelo, se voi lo facciamo, se no non c'è problema. E alla fine ha detto, va bene, venite. E ha aperto la chiesa per poter evangelizzare tutte le pecorelle, senza nessun permesso. Grazie Gesù. Questa è la mia testimonianza, fratelli. Andate avanti, avete il permesso di Gesù. E quando è qualcosa è la sua volontà, si aprirà la porta. Amen.
Amen. Abbiamo anche il comandamento di Gesù. Gloria al Signore. Quindi il topico di questo soggetto adesso è che questi fratelli non possono neanche dire Dio ti benedica per le strade. Che c'è, ormai il diavolo ha piazzato tutti questi islamici dappertutto, sono tutte delle spie. Si assicurano che gli europei seguono le loro leggi, le leggi cretine, le leggi stupide che danno libertà agli anticristi e mettono i cristiani in prigione. Cioè nei paesi islamici loro non possono neanche fiatare contro il dittatore al potere. Vengono qui e mettono sotto la gente locale. Quindi cerchiamo di renderci conto. È finita l'Italia, è finita quel poco democrazia che c'era, è finito tutto. Adesso rimane solo, come dice Gesù, Matteo 10, 23, perseguite in una città, fuggite in un'altra. Fratelli, ci stiamo addentrando nel tempo della fine. Quindi, anche se per ora non ci sono troppi problemi, fratelli, i problemi verranno. Il nemico vi attaccherà sul territorio, qualunque territorio che avete scelto di operare. E quindi è giunto già il tempo in cui chi vuole operare lo deve fare in privato, e non in pubblico. Quindi se voi fate delle riunioni, se voi fate degli incontri, il diavolo vi combatterà lì. Se voi operate con il permesso del sindaco, avrete problemi a livello del sindaco. Se operate col permesso del vescovo o permesso dei politici, avrete problemi dalle religioni o dai sindaci. La cosa migliore è fare come il Signore. Gesù non andava dai farisei a chiedere permesso dai vescovi farisei. Gesù non andava da Ponzio Pilato a chiedere permesso se può evangelizzare in piazza. Stamattina ho visto un video di un... cos'è che diceva quel video del predicatore che la polizia l'ha arrestato in Italia?
È un video che è stato pubblicato un mese fa, arrestato mentre evangelizzava nelle strade. È un video di 5 minuti che mostra che un predicatore, credo evangelico, gridava sulle strade di Gesù con la Bibbia aperta in mano, e viene la polizia e gli chiede: ma tu hai il permesso di fare questo? Chi ti ha autorizzato? E lui litiga con i poliziotti e questi lo arrestano, lo prendono via.
Lo portano via?
Lo portano via.
Poi è arrivata una donna lì dalla sua chiesa: ma cosa fate? Non è giusto che voi impedite a uno che predica il Vangelo.
Mm-hmm.
Ho dato un'occhiata perché il titolo sembrava interessante, arrestano uno che predica.
Mm-hmm.
Che succede in Italia? Ho guardato il video 30 secondi e ho capito tutto. Questo qui era lì che malediceva, non è che predicava. C'è un evangelico che malediceva tutti, malediceva i cattolici, il cattolicesimo, questo, quell'altro. E dice, non è che diceva vi maledico, però
no.
Diceva parole cattive, diceva cose negative. Predicava in un modo assolutamente errato, mm-hmm. religioso.
E condannava.
Qui in Sud America si vedono questi evangelici che vanno nelle piazze, prendono il microfono, altoparlante, e predicano ai pastori, agli uccelli. Nessuno li si ferma perché scuotono la testa e lo prendono per pazzo. Perché sono lì a dire male, mandare maledizioni contro il cattolicesimo, dice voi siete del diavolo, voi siete satanici, cioè... È un modo molto sciocco di predicare, non è così che si predica, scusa tu vai a dire parolacce contro i cattolici nelle piazze, ma queste sono nazioni cattoliche, non è quello il modo di parlare la lingua per vincere il cuore delle persone. Cioè Gesù non andava a predicare razza di viperi, sepolcri imbiancati normalmente. Questo è stato delle eccezioni quando l'hanno provocato, ma normalmente Gesù andava con l'amore, con le parabole, con la gentilezza, con le guarigioni, con i miracoli, e questo è il modo che si predica.
Sì,
quindi
sì,
questi
sì.
Evangelici non hanno il minimo concetto di come si evangelizza. Loro praticamente vanno nelle piazze, nelle strade, stesso modo che i loro predicatori insegnano loro dai pulpiti.
Mm-hmm.
Dai pulpiti sono lì a maledire la Chiesa Cattolica, e il Papa, e i cardinali, e i cattolici del diavolo. E questi poveri evangelici non hanno capito niente. E non sono mica i cattolici, che comprendiamo i cattolici che la loro gerarchia è fuori binario. Il povero cattolico è nato cattolico, è cresciuto cattolico. E gli hanno lavato il cervello alla cattolicese, quello dice, chiesa cattolica, quella giusta. Se gli avessero lavato il cervello alla geovese, mormonese, protestantese, sarebbero stati così, no? Capisci? Il cervello è come un broccolo, dipende dal lavaggio di cervello che gli dai, diventa. D'accordo?
Sì, ma
quindi devi andare con amore, non è che evangelizzi un mormone, testimone di Geova, così, Joseph Smith è un falso profeta, no, si va con amore, con gentilezza, si ragiona e poi gli fa vedere le scritture. Joseph Smith non è basato sulla Bibbia, non c'è niente di Joseph Smith nella Bibbia, sarebbe stata una brava persona, un po', non lo so, lui predicava la poligamia, scappava con le mogli degli altri, gli hanno sparato in prigione, un marito lo ha preso, l'ha trovato in prigione e ha detto, mia moglie mi ha portato via, gli ha sparato, l'ha ucciso, un martire. Vabbè, i mormoni credono a questo, ma Joseph Smith non c'ha nessuna base biblica, sono cose che hanno così, come, va bene. Quindi fratelli, specialmente fratelli protestanti che ci seguono, non andate in giro a parlare male dei cattolici, va bene? Se il cattolico sbaglia che adora la Madonna più di Gesù, allora parlate di quello. Se il cattolico sbaglia, ripete il rosario, parlate di Matteo 6, verso 7, che dice non ripetete le cose come i pagani. Cioè dovete essere precisi, tirare fuori scritture, non solo dire i cattolici sono del diavolo. Non è vero che sono del diavolo, la stragrande maggioranza sono pecorelle. Ci sono cattolici che ho conosciuto, sono venuti qui a trovarci, fratelli carismatici, abbiamo fatto la comunione insieme, mica gli ho detto non dovete essere cattolici. Io benedico chi fa la comunione cattolica, chi la fa protestante, fatela dove vi pare, l'importante è che la fate accettando Gesù Cristo come Salvatore. E poi piano piano vi spiegherò che noi dobbiamo pregare a Gesù e non alla Madonna, piano piano, perché uno che gli ha lavato il cervello così, è da darci piano. Vabbè, uno che prende droga da 10 anni non può andare a dire butta la siringa oggi, no, quello magari si suicida. Dal piano piano, con calma, va bene?
Sì, ma più anche, credo che questo video è una lezione di come non evangelizzare.
Di come non evangelizzare.
Non solo il fatto che gridano nelle strade, che è la maniera sbagliata.
Io ero d'accordo con la polizia, l'avrei arrestato anch'io. Quello. Cosa sei? Tu non stai testimoniando per Gesù, tu sei una brutta testimonianza.
Sì, perché dicevi che la polizia deve arrestarlo solo perché sta disturbando la pace pubblica.
Disturbando la pace e la quiete pubblica,
anche solo per
logico.
Questo. Hai detto che come ti sentiresti se sarebbe un musulmano che grida dovete tutti convertirvi a Mohammed, tutti voi cristiani sbagliate, e sarebbe un disturbo.
Sì, voi siete del diavolo i cristiani, come pensereste voi?
Sarebbe sbagliato anche quello.
E cosa pensa se un cattolico va per le strade a dire voi protestanti evangelici siete del diavolo? E non è una cosa, è pazzesco andare per le strade, perché così gli insegno dei pulpiti mezzi morti di queste chiese, e questi spostano il pulpito in strada. Io sono d'accordo con la polizia al 100%, il poliziotto guarda, era una pecorella, per favore la può smettere, io predicare il Vangelo, il poliziotto gentilmente lei si dice, ma io sono libero di... Cioè, adesso sto video lo voglio mettere sulla radio io, e voglio scrivere il modo come non evangelizzare.
Sì,
lo voglio mettere sulla radio.
Per quello che noi incoraggiamo i fratelli a evangelizzare uno a uno, anche nelle strade, evangelizzazione individuale, perché non dai nell'occhio così, la polizia, anche se ti ferma, puoi ragionare con loro. Questo hanno dovuto arrestarlo perché questo predicatore lottava contro la polizia, li condannava, li minacciava, diceva...
Resisteva, non perché, lottava, resisteva.
Sì, diceva perché non fermate la corruzione, perché non fermate le prostitute, perché fermate un predicatore.
Dice perché non prendete la mafia.
La mafia, sì.
Ma che
e quelli poliziotti hanno dovuto arrestarlo solo perché lui non era sottomesso.
Ma questo era fuori di testa.
Ma se uno... Perché a me è capitato anche che la polizia mi ha fermata mentre...
Anche a me?
Mentre evangelizzavo con la chitarra,
anche
io davo nell'occhio, ero con la chitarra e la polizia mi ha fermata.
Dai nell'occhio anche senza chitarra, da volantini?
Sì, ma ero anche con la saggezza sotto zero perché cantavo canzoni cristiane davanti alla polizia proprio.
Davanti alla stazione dei carabinieri?
Sì, era proprio davanti a loro.
Hai scelto l'angolo perfetto.
Ma era l'angolo con più gente, quindi...
Capito che...
E quindi è venuto fuori uno e mi ha fermato con una voce dura, ha detto ma come ti permetti?
Burbera.
Chi ti ha dato permesso? Ma invece di condannarlo e accusarlo, chi sei tu perché non fermi le prostitute?
Vai a prendere la mafia!
No, gli ho detto, ah guarda, io stiamo facendo solo un po' di bene alla gente perché ci interessa il cuore della gente, l'anima della gente, amiamo le persone.
Quindi non ti sei messo a litigare con lui?
No, e anche ho cominciato a dire che quello che faccio è perché amo le persone, amo la loro anima. E ho cominciato a evangelizzare lui, perché anche quel poliziotto ha un'anima. Anche lui è un essere umano che ha bisogno di amore, di Gesù. E se tu parli con gentilezza...
Parentesi, no, non perdere il punto. Fratelli, quando vi avvicinate ai poliziotti e li avvicinate, ascoltate questo consiglio, ricordate che i poliziotti sono le persone meno evangelizzate di tutti, perché i predicatori hanno paura di avvicinarsi. I poliziotti, perché questo c'è autorità e... Quello lì è il meno evangelizzato di tutti.
Sì.
Io mi ricordo andavo a evangelizzare nei municipi, al sindaco, agli assessori, sono i meno evangelizzati, che gente ha pure evangelizzare lì. E adesso anche nel campo criminale, il contrario, prostitute così, sono le meno evangelizzate. Dietro quella facciata di prostituta, di tentatrice, c'è una figlia di mamma, c'è una figlia di papà, povera, disgraziata, che non ha ricevuto amore. Se tu gli dai un po' di amore di Gesù, si mette a piangere sulle tue spalle. Vai, Angela.
Amen, amen. È vero. E se tu dai amore a queste persone e mostri che quello che tu fai è per amore, loro reagiscono in modo positivo.
È vero.
Infatti questo poliziotto mi ha detto, guarda, se vuoi continuare a cantare con la tua chitarra, evangelizzare, almeno vai dietro a quell'angolo dove non ti vediamo e facciamo finta che non è successo niente. Quindi era una persona buona.
Alleluia.
Hanno un'anima e capiscono quando fai qualcosa per il bene di altri. Perché non sono ancora Eurogent Force, ancora no.
No, quindi, sono ancora italiani. Questi.
Ancora puoi evangelizzare.
Sono ancora italiani. Per l'Eurogent Force saranno anche italiani, ma con la testa nazista. Quando arriverà? Sì, beh, sì, più, sì. Più che nazista, anticristo, diciamo.
Ma non litigare, quello è il segreto, non litigare con lui.
Brava, esatto. Brava Angela, consigli d'oro.
Beh, è successo a me.
Quindi tu stai dicendo non andate davanti alla stazione dei carabinieri.
No. No.
Perché anche se loro vi lascerebbero andare, sai, c'è sempre l'islamico, l'ISIS, quello affiliato ISIS o simpatizzante Al-Qaeda che dice ah, questo qui sta offendendo la mia fede. Loro poi magari domani vengono e mettono una bomba, naturalmente. Però Quindi ragazzi, inutile andare lì, io c'ho il diritto. I diritti ve li dimenticate.
Sì.
Il diritto adesso, avete diritto di morire per Gesù, avete diritto di offrirvi in sacrificio giornaliero, avete il diritto di scappare quando vi perseguitano, avete il diritto di essere schiaffeggiati da una parte, avete il diritto di offrire l'altra guancia. Questi sono i diritti che avete, fratelli. A me mi faceva ridere e piangere questo poveraccio che viene nelle strade a parlare male e offendere i cattolici che sono del diavolo. Non è vero che i cattolici sono del diavolo, ci sono tantissime pecorelle. Va bene, passiamo ad un altro capitolo.
Ok, sì, andiamo avanti.
Io volevo anche dire dei politici. I politici adesso sono un po' galvanizzati, sono incoraggiati da questo Papa Imam, è più musulmano che cristiano, il quale si comporta come lo spartiacque della politica. Della politica anticristo, l'omosessualità e tutti gli effetti all'inizio del falso profeta di Apocalisse 13:11. Va bene, questo Papa dice le stesse cose che dice Obama in chiave cattolica, ma neanche cattolica, che i cattolici mica sono così, in chiave religiosa. Sta ripetendo le stesse cose che dice Obama, altro nuovo ordine mondiale. Se gesuiti, ordine mondiale, è la stessa cosa, no? Va bene. E quindi questo qua sta preparando la strada all'anticristo che viene. Questo fa la pace con tutti, omosessuali, gli islamici, tutti. Appena viene il microchip, quello dice benedizione subito. Ah, microchip, passaporto, carta d'identità, aiuta il vecchietto con l'Alzheimer, benedizione, acqua santa, subito sul microchip. Questo non c'ho nessunissimo dubbio. Questo benedice tutti, diavoli, demoni. E questo vuol battezzare gli alieni. Questo è impazziti completamente. Come fa? Questo non ho ancora capito che gli alieni sono demoni. Vuole battezzare i demoni? Ma per cortesia. Comunque, voglio dire questo. Considerando tutte queste cose, all right? Ora per noi non si tratta solo di sapere se siamo disposti a soffrire, se siamo disposti a dare la vita per Gesù. E essere martiri, ma si tratta di chiedere al Signore e alla sua guida profetica del suo Spirito Santo su cosa fare. Ok? Abbiamo capito che l'Italia è finita, l'Europa è finita. No, non mi scocciate con la democrazia, non c'è democrazia. Ok? C'è Renzi, Merkel, Obama e Putin. Quale democrazia? Ok? Adesso dobbiamo chiedere a Gesù, Signore, abbiamo capito che il mondo è cambiato, dobbiamo svegliarci. Ci sono fratelli che ancora non hanno capito che il mondo è cambiato, stanno ancora vivendo con lo stile di ieri, i diritti dell'altro ieri. Non c'è più la democrazia cristiana, che era ipocrisia cristiana. Comunque c'era un facsimile, c'era una mezza fotocopiatura di cristianesimo e di libertà, va bene? 5-10%. Adesso ci sono questi qui che Matteo Renzi sono andati su con i voti delle sinistre e adesso sono diventati fascisti. Sai cos'è il fascismo, Angela, no? Fare un fascio di tutte
sì.
le erbe.
Sì.
Cioè, religioni, politiche di destra, di sinistra, un fascio, va bene? Una monnezza. Quindi chiedere al Signore, d'accordo, Signore, ho capito, adesso cosa devo fare? Come devo comportarmi? In che modo tu vuoi che opero? Dove tu vuoi che opero? Dov'è il tuo luogo della tua protezione? Questa è la domanda che dovete farvi, fratelli. Smettete di lamentarvi, per cortesia. Smettete di guardare telegiornali e dire oh, questo è sbagliato, quello è sbagliato. Ma non c'è niente di giusto in questo mondo. E adesso sta diventando il mondo del microchip, dell'anticristo. E se è tempo di tagliare la corda, è il tempo della fine. Apocalisse 18:4, cosa dice Angela?
poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe.
Adesso viviamo nel tempo, Apocalisse 18:4, che parla della Babilonia numero uno, l'America, poi l'Europa e poi il resto dell'Occidente. Va bene, questa è la Babilonia, è uno spirito satanico che il Signore ha raffigurato come una donna che cavalca il dragone Satana. Il dragone c'ha il mondo, il diavolo, e questa donna cavalca il diavolo e il materialismo, che il mondo si vende l'anima per il materialismo, per il nuovo telefono smartphone, per il nuovo computer, per quella moto, per quella macchina. Ma vai a dormire la sera, vai a letto, portati la macchina a letto, metti invece il cuscino, metti lo smartphone. In Occidente, ormai, tra le stesse persone alle quali uno dice Dio ti benedica, vi sono musulmani e praticanti che fanno la spia. Questi fratelli, il messaggio di questi fratelli è incredibile che salto di qualità. E quindi il comune stesso viene e ti ritira il permesso di praticare qualsiasi cosa di ufficiale che fate. Come andiamo dicendo da anni, il diavolo astuto ha ormai riempito l'Europa di islamici, essi vi stanno già denunciando le autorità anticristo, le quali già vi perseguitano. Quindi ragazzi, cambiate registro. Ora i cristiani devono starsene rintanati in quei ghetti morti che sono le chiese edificio, proprio come avviene nei paesi islamici. Per questo da anni Gesù ci sta guidando ad andarcene dall'Occidente, noi e tutti della nostra Chiesa e tanti altri, chiunque vuole. Benedetti quelli che stanno ubbidendo alla voce dello Spirito. Lo Spirito sta mostrando chiaramente a tutti che hanno occhi per vedere che è tempo di volare verso nuovi lidi, è ora di cambiare zona, fratelli. Cosa disse l'angelo a Giuseppe? Matteo 2:13, cioè l'angelo appare a Giuseppe in sogno, Giuseppe diciamo il marito di Maria, cos'è che gli ha detto Angela?
Matteo 2:13. Partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire.
Erode cercherà il fanciullo per farlo morire. Quindi, in ogni guerra c'è il momento di avanzare, c'è il momento di nascondersi, c'è il momento di spostarsi verso luoghi strategicamente più adatti e continuare a combattere. Non possiamo avere solo una strategia per contro il diavolo che ne usa mille contro di noi. L'unica strategia è andare a un edificio morto a cantare. E come vince il diavolo così? Ti immagini i demoni tutta la settimana vanno a pregare in una catapecchia? Magari. che demoni sciocchi che sarebbero. Invece no, sono in giro a tentare ogni anima. Dove sono i cristiani a evangelizzare ogni anima? Nelle loro chiese morte, a russare e ripetere preghiere morte. Ora, in una guerra ci sono occasionalmente dei soldati segreti, spie, che vengono paracadutati dietro le linee nemiche. Ma questi sono solamente uno su 100.000, uno su un milione, le spie, giusto? Mm-hmm. Sì, molti ebrei che non avevano la guida profetica dello Spirito Santo si credevano chiamati da Dio a rimanere in Germania. Credevano, come predicato da certi falsi profeti evangelici di oggi, che il potente Dio di Abramo li avrebbe protetti. Ma questi ebrei non ci sono imbarcati a tempo fuori dalla Germania e sappiamo come sono finiti. E lo stesso, la storia si ripeterà agli ebrei, virgolette, cristiani di oggi che potendo partire non partono. Non vedete che il diavolo sta dando l'Italia, l'Europa, agli islamici, ai politici e stanno arrivando guerre? Non vedete cosa fa l'America a provocare la Russia? Non vedete che c'è una nuova corsa agli armamenti? Non vedete che l'America con gli sciocchi europei stanno dispiegando tutti i missili intorno alla Russia? Cosa provocherà questo? La Russia l'ha già detto. Questo non è accettabile. Guerre, e saranno anche guerre atomiche. Non finirà il mondo, ma sarà brutto lo stesso. Un po' di scritto Geremia 51:6 e Matteo 10:23, di cui io ho parlato prima, perché parla di fuggire. Allora, leggi Geremia 51:6.
Fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta dell'Eterno.
Quindi
egli dice, le dà la sua retribuzione.
Quindi Dio dice a Israele: fuggite di mezzo a Babilonia. È tempo, c'è il tempo di fuggire, non nel pregare che Dio vi protegge. C'è il tempo di fuggire, la protezione di Dio è fuggire. Non manderà il Signore degli eserciti a difendervi. Guardate i cristiani martirizzati, uccisi, torturati, con le teste tagliate, di tutte le zone dove... Perché Dio non li ha protetti? Perché pensate che non ha protetto a loro e dovrà proteggere a voi? Non lo farà. La protezione di Dio è di scappare. Ripeti di nuovo Geremia 51:6, poi Matteo 10:23.
Fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno la sua vita. Guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta dell'Eterno. Egli le dà la sua retribuzione.
Matteo 10:23.
E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra.
Ok, basta, così. Quindi,
e molti dicono che fuggire è essere codardi.
No. Codardi è non evangelizzare. Ah, no, questi stanno facendo i contrari.
Ma se è scritto nella Bibbia.
Codardo è quello che non evangelizza. Perché non evangelizzano? Perché non possono perdere il programma televisione alla sera, non possono perdere scaldare la panghella alla poltrona in casa per bere il tè. Mm-hmm. E in realtà sono tutte scuse, ma il Signore non le accetterà. Va bene?
Sì. Se è scritto di andare via, non significa che sei codardo, significa che ubbidisci alla parola.
Vedi, i falsi profeti dicono Dio è potente da proteggerci. Falsi profeti, perché Dio non era potente da proteggere Gesù, perché scappava lui, perché si nascondeva.
Sì.
Dio non era potente da proteggere i cristiani che per 3 secoli si sono nascosti nelle catacombe saltuariamente quando era necessario.
Sì.
Come mai Dio non li ha protetti? Perché? Dio non è potente da proteggere cristiani che hanno per 300 anni crocifissi, bruciati, torturati, perseguiti. Perché Dio è potente e non li ha protetti? Perché questa gente qui sono un branco di falsi profeti, non capiscono niente della Bibbia. C'hanno solo un diploma che hanno ricevuto in qualche scuola biblica di morti e stramorti e si chiamano pastori, si chiamano insegnanti. Sto parlando della maggioranza dei predicatori di oggi. Grazie a Dio per i fedeli che quando sono ignoranti dicono: sono ignorante, qualcuno mi insegni. Ognuno si comporta come un profeta, ognuno si comporta come il grande insegnante. Ecco perché sei profeta e insegnante? E c'è un diploma attaccato alla parete, ma non vuol mica dire che tu c'hai il dono di profezia, il dono di interpretare profezie, il dono di insegnarle. Questo è un dono che io ho, un altro c'ha, però non tutti. Mica, sono tutti profeti in 1 Corinzi 12, sono tutti apostoli, tutti parlano in lingue, tutti interpretano. La risposta è no, perché in 1 Corinzi 12 cosa dice? Lo Spirito dà a ciascuno come lui vuole. Mi segui? È lo Spirito che decide chi è profeta, chi è insegnante, chi è apostolo, chi non lo è. Quindi questa manica, sto branco di predicatori che dai pulpiti sanno tutto, dovrebbero farsi da parte e dire: chi nella nostra chiesa c'ha il don di profezia? Avanti! E fa, lascia quella sorellina lì dietro che non la senti mai, timida, umile, che non la fa mai parlare, tu maschilista, predicatore, falla parlare, lei ti profetizzerà, lei ti insegnerà cosa fare. Quella sorellina lì che non parla mai, mettila al pulpito. Quella sorellina lì che dice: ho ricevuto un messaggio. E se è sbagliato la correggi, dice: no sorella, questo in base alle scritture è sbagliato ed eccoti le scritture. Non aver paura, sai quanti email riceviamo di falsi profeti? Diversi, più di uno. Va bene? Quindi non abbiate paura. Cosa hai letto l'ultima scrittura?
Matteo 10:23.
Ecco, quindi Gesù dice: vi perseguitano? Non ascoltate i falsi profeti, Dio è potente. No, Dio è potente ma non la vuole usare la potenza. Vuole usare la potenza dell'anticristo per perseguitarvi, per uccidervi, per marchiarvi, se non ascoltate, per punirvi per i vostri peccati. Dammi un'altra scritta, Proverbi 22:3, cosa dice? Ce l'hai lì?
Sì.
Da che parte?
Sì. L'uomo accorto vede il male e si nasconde, ma i semplici vanno oltre e sono puniti.
Ecco, il Signore mi ha dato questa scrittura un sacco di volte, come sapete. L'uomo accorto non dice Dio mi protegge. perché c'è un momento che Dio ti protegge e c'è un momento che Dio ti sculaccia e c'è un momento che Dio ti fa morire come martire. Che non mi viene a dire Dio è potente. Cosa c'entra Dio è potente? Certo che è potente, ma e se vuole punirti invece? E se vuole castigarti? E se vuole sculacciarti per la tua disubbidienza? E se la maggioranza della Chiesa è fuori binario e manda l'Anticristo per punirla, il che infatti sta avvenendo? Lo stesso Spirito Santo sta dicendo a tutti quelli di noi che sono in grado di partire, ok, sia pure con le proverbiali valigie di cartone legate con lo spago, di partire! Andatevene! Non vi serve vendere la seconda casa, il terzo terreno, la quarta bicicletta, la quinta macchina. Partite! Andate a coltivare patate in Congo. Congo lo sconsiglio. Polo Nord. Ok. Abbastanza sto capitolo, Angela?
Sì, spero che è chiaro, sì.
Guarda, un altro punto. Posso tornare ai metodi di evangelizzazione?
Ok, sì.
Guarda, il tempo di evangelizzare, amati fratelli che siete così innamorati dall'Occidente e volete rimanere lì come martiri, ma Dio vi ha chiamati a essere martiri, siete sicuri? Che magari non è invece che non volete staccarvi dall'Occidente? Il tempo di evangelizzare l'Occidente è l'Europa. L'Europa che ha respinto Cristo ufficialmente, fratelli, è finito. Anche gli apostoli, anche Gesù e gli apostoli mettevano un termine. In Atti capitolo 28 vediamo che c'è un limite, dopodiché l'evangelizzazione si sposta. Ce l'hai quel
sì,
verso?
Sì, sì.
28, 27 a 29.
Atti 28, 27. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni, ed esse presteranno ascolto. Quanto ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra di loro.
E questo è tipico di Paolo e anche di Gesù, va bene, che quando una nazione, una famiglia, una città, una nazione non ascolta, ti scuoti la polvere dei piedi e te ne vai. Vai alle nazioni, ai pagani, ai gentili, dove ti pare. Perché uno deve ascoltare il Vangelo due volte, dice il Proverbio, quando, no, mille volte. Perché uno deve ascoltare il Vangelo mille volte, seduto su una panchina in chiesa, quando c'è gente che non l'ha ascoltato neanche una volta. Sto parlando del vero Vangelo. Il falso Vangelo tutti l'hanno ascoltato. Il falso Vangelo cattolico, evangelico, vieni in chiesa domenica e dormi, quello tutti l'hanno ascoltato. Ma il vero Vangelo, che è predicato anche da cattolici, anche da evangelici, anche, troppo pochi però, e il mondo non l'ha ascoltato. E qual è il vero Vangelo? Il vero Vangelo sei tu, in carne e ossa. C'è il Vangelo nella carne di Gesù, il Vangelo nella carta, nelle pagine della Bibbia, c'è il Vangelo in carne e ossa, sei tu e Dio. Quindi presentare questo Vangelo, siamo tu e Dio, noi siamo il Vangelo. Quindi presentarlo, è un Vangelo che parla, che racconta delle esperienze, dei miracoli che Dio ha fatto nella nostra vita. Il mondo questo Vangelo non lo ha sentito. Quindi USA ed Europa, Stati Uniti ed Europa, oggi sono come la Israele che aveva respinto Gesù. Respinto Gesù è la prima chiesa che ha crocifisso Gesù e respinto gli apostoli. L'Europa oggi sta iniziando a perseguitarci e sempre di più questo aumenterà. Ma impariamo da Matteo capitolo 10. Cosa avviene alla prima chiesa, cioè che alle prime avvisaglie di persecuzione, cosa fecero? Come obbedirono a quello che Gesù aveva detto loro? Cosa fece quando la chiesa leggi Matteo 10:14, guarda, vedete che spiego le scritture.
Matteo 10:14. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Verso 21. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio, I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Alleluia. Andiamo a Proverbi 8,
amen, amen.
Isaia 55 e concludiamo con questo.
Proverbi
perché
8.
Sapendo queste cose, che tutto il mondo seguirà l'anticristo, sapendo che siamo al tempo della fine, sapendo che sta per venire l'inferno, un piccolo inferno del tempo della fine, vedi Apocalisse capitolo 8 e 9, viene un piccolo inferno,
sì,
vengono guerre atomiche, non possiamo infilare la testa nella sabbia come fanno le chiese che seguono i falsi profeti delle ninna nanne religiose. Non possiamo infilare la testa nella sabbia delle televisioni, i media, la politica e sperare che i bugiardi politici trovino una soluzione. Per i politici ingannare è un'arte, è una scienza, e il loro scopo, la loro gloria è ingannare, imbrogliare, va bene? Quindi distogliere gli occhi da questi ipnotizzatori.
Amen.
Cosa dobbiamo fare in conclusione? Proverbi 8, 32 e 36.
Ed ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione, siate savi, non la rigettate. Beato l'uomo che m'ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno, ma chi pecca contro di me fa torto all'anima sua. Tutti quelli che m'odiano amano la morte.
Vai Isaia 55:6.
Wow. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Quindi non serve a niente, fratelli, lamentarsi dopo, oh, hanno ucciso mio figlio, oh, hanno ucciso mio marito, oh, gli islamici, oh, i politici. Ehi, smettiamo di lamentarsi e ascoltiamo Gesù che ci dirà cosa fare.
Amen.
Guarda, ascoltare una parola direttiva, indicativa di Gesù oggi è meglio di un miliardo di lamentele dopo. Il saggio, Proverbi 8, figlioli ascoltatemi, beati quelli che osservano le mie vie, ascoltate l'istruzione, siate savi, non la rigettate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa, la casa di Dio, di Gesù, dello Spirito Santo, della sua saggezza. Poiché chi mi trova, cioè la parola di Dio, trova la vita. E ottiene favore dell'Eterno, quindi benedizione e protezione.
Amen.
Ma chi pecca contro di me, chi è me? Contro di me, lo Spirito Santo, Gesù, la verità, fa torto a chi? A Dio anche, ma innanzitutto all'anima sua, dice qua. Fa torto all'anima sua. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Va bene? E ripeto di nuovo quella scrittura, perché concludiamo qui, perché è così importante, Isaia 55:6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Amen.
Fra poco non servirà niente invocarlo. I disubbidienti non potranno più neanche invocare Gesù, perché non li potrà più aiutare.
Mm-hmm.
Va bene, leggere Proverbi capitolo 1. Proverbi capitolo 1 dice: mi cercherete e non mi troverete, mi invocherete e non risponderò. Perché? Perché quando vi ho chiamato non avete ascoltato.
Amen. Grazie Signore.
Isaia 55:6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Viene il tempo che non puoi trovarlo. Amos 8 verso 11-12. Lo cercheranno ma non mi troveranno. Invocatelo mentre è vicino. Presto non sarà vicino. Presto sarà il diavolo vicino, l'anticristo e i tagliatori di teste. Perderete la salvezza? No, non è quello il problema. Il problema è che deluderemo Dio. Chi te l'ha detto a te di farti tagliare la testa? Ah, io sono un martire, tu sei un fesso, non sei un martire. Il martire è quello che muore per la testimonianza, non che muore mentre scappa e gli sparano le schiene. Il martire è quello che sceglie di andare avanti quando Gesù lo chiama, anche fino alla morte. Amen. Il martire non è il fesso che muore nel posto giusto, nel momento, nel posto sbagliato, nel modo sbagliato, facendo la cosa sbagliata. Quello è un fesso. E non ci pensare neanche a chiamarti martire. A Milano si dice marturot, vuol dire fesso. Va bene? In dialetto, marturot, vuol dire un fesso. Chissà perché hanno scelto quella parola. Chissà che c'è qualche attinenza a questo messaggio.
C'è, allora, c'è il momento quando sì, devi morire come martire, ma abbiamo letto, e per me questo mi ha parlato tanto, in Matteo 10:23 abbiamo letto: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Quindi questo, la guida, l'insegnamento che Gesù ci dà, e anche lui lo ha fatto, è il suo esempio. Se il Signore vuole che noi andiamo in un'altra nazione, dobbiamo obbedire, e senza trovare le scuse tipo: ma se uno va via è codardo, perché è quello che di solito si dice. Ma perché fuggire in un'altra nazione, andare nel terzo mondo? Siamo codardi? Rimaniamo qui, evangelizziamo. E chi evangelizza le pecore che sono qui rimaste? Adesso abbiamo letto Matteo 10:23. Fuggite in un'altra città. È la parola di Dio. È quello che Gesù ci insegna. Non è essere codardi, è ubbidienza. E poi, diciamo, anche se rimanete lì e continuate ad evangelizzare, ma quanti vi ascoltano? L'evangelizzazione è così potente che volete veramente andare avanti, quanti vi ascoltano? Perché la maggioranza di voi ci scrivete lamentandovi: nessuno vuole ascoltare più, Italia, tutto paese col cuore duro, che non vuole sentire la parola di Gesù. È vero, sono così.
Ci saranno anche le pecorelle.
Alcune sì.
Ma quello devi confidare nel Signore. C'erano pecorelle in Israele quando Gesù, il Signore Gesù, gli apostoli si scuotevano la polvere dei piedi e andavano in un'altra città. Ma si prende la cura del Signore. Solo che magari devono morire insieme ai malvagi che non si erano spostati. Ma giunge il momento che l'apostolo si scuote la polvere e se ne va. E se ci sono pecorelle, devi confidare in Dio.
Sì. Amen. È quello che abbiamo imparato anche noi quando siamo partiti, perché anche a noi la gente ha detto: ma siete codardi, andate via, lasciate le pecorelle. Ma abbiamo risposto: guarda, qui abbiamo fatto di tutto per raggiungere le pecorelle.
Sono stato 20 anni in Europa orientale, sì. 20 anni.
Sì, sì,
Polonia, sì. Romania, Ungheria, Serbia, sono girato una metà.
Sì, e poi ti mettono i dubbi nel cuore: stai facendo la cosa sbagliata, sei codardo, non ami le pecorelle qui, in questa zona, vai via. Ma ho visto che se tu non ascolti quei dubbi e ubbidisci al Signore, quando siamo arrivati nel nuovo luogo, da qui dove siamo adesso in Sud America, raggiungiamo molto più pecorelle di prima.
Ecco,
ma molto di più.
Siamo nella volontà di Dio.
Sì. Anche quelle pecorelle che abbiamo lasciato in Europa possiamo raggiungerle. Quindi non è vero che siete codardi. È meglio essere ubbidienti. Se il Signore vi mostra di rimanere lì, certo rimanete.
Ma scusa, ma non è che il metro di misura è quante pecorelle stiamo raggiungendo, ma bensì
essere nella volontà di
Dio.
Sì. Amen. È vero.
E quella coppia di fratelli sterili che non hanno figli, però che pregano per averle, così stanno fallendo Dio?
No.
Mentre c'è un'altra coppia che ha 5-6 figli e li trattano come cani?
Sì,
chi è nella volontà di Dio?
Sì. Ma non essere neanche guidati dalle accuse della gente che siete codardi. Non lasciate la gente che vi guida di farvi rimanere lì.
Ma la gente non dovete neanche ascoltarle, la gente. Dovete ascoltare il Signore.
Sì.
Se ascolti la gente, Galati 1.10, cosa dice?
Galati 1.10 dice: se io cerco di compiacere agli uomini, sarò io servo di Cristo.
Gloria al Signore. Amen.
Grazie Gesù.
Gloria a Dio. Dio ci aiuti. Perché dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida in Dio.
Sì, volevo dire che rimani in Europa per evangelizzare, ma guarda, non ti lasciano. Volevi evangelizzare sulle strade, però sono venuti e ti hanno detto che non puoi evangelizzare. Ho sentito nel mio cuore che forse è una illusione che rimaniamo lì per evangelizzare, però non potremo. Uno, o forse they will be killed.
Saranno uccisi, questo è il male minore, e viene il microchip per i tuoi figli e i tuoi amici.
Yeah. I wonder if it's the deceit this to stay there and evangelize.
Ti chiedi se questo è un inganno del nemico di rimanere e evangelizzare.
One, they don't let you. You're going on the streets and they tell you cannot anymore.
Sì, le strade non ti fanno più evangelizzare normalmente, le porte si stanno chiudendo.
And then maybe you die and you cannot evangelize because you're dead.
E quindi se vieni imprigionato o ucciso non evangelizzi più, così che evangelizzazione stai facendo da morto?
So it's in my heart I wonder if it's just a deceit of the enemy, you know, for God's glory to evangelize.
Quindi mi chiedo se è un inganno del diavolo che qualche fratello pensa rimango a evangelizzare.
Mm-hmm.
Ora qualche fratello che non può partire, sono d'accordo che se c'è
story.
Un'eccezione che non può, però un fratello che riesce a vendersi la parrucca, virgolette, e partire dovrebbe farlo.
And there is testimonies of some brethren that came here.
Testimonianze di fratelli che
sono venuti qui, che mentre erano lì non potevano evangelizzare i familiari e gli amici. Essendo qui, li hanno evangelizzati, hanno pregato con loro per ricevere Gesù e si sono convertiti. Loro qui, nella volontà del Signore, e il Signore ha benedetto anche l'evangelizzazione dei loro amici là, rimasti là in Europa.
Sono arrivati qui carichi di maledizioni dei parenti. C'è dei parenti che li avevano maledetti prima di partire. Capisci? Addirittura maledizione brutta, che la bambina nasca morta. Oh, maledizione brutta, eh? Loro sono andati lo stesso, sono arrivati qui. La bambina è nata più viva che mai, più bella che mai. E adesso quelli che le maledicevano si sono convertiti. O perlomeno calmati, e adesso li stanno benedicendo.
E alcuni amici sono convertiti.
Quindi non vi preoccupate, la Bibbia dice la maledizione senza causa non raggiunge lo scopo. Non preoccupatevi di quelli dei falsi profeti, che per giustificare la loro codardia, la loro disubbidienza al Signore, maledicono voi che... Stamattina stavo ascoltando Primo Samuele 17, il fratello di Davide gli diceva: cosa fai tu qui? E Davide era lì e voleva combattere Golia, che poi lo ha fatto e lo ha vinto. Il fratello maggiore a maledirlo: conosco la cattiveria del tuo cuore, hai abbandonato quelle poche pecore, conosco la tua superbia, gli ha detto. In inglese pride of your heart, in italiano sarà, credo sia superbia. E il fratello gelosissimo che Davide era lì a informarsi su come vincere Golia. Quindi, fratelli, non vi preoccupate, no, non tentate neanche. Io non tento nemmeno di compiacere i miei parenti. I miei parenti mi hanno messo una croce su di me, proprio non esisto più. Ci sono dei parenti che sono morti e neanche mi hanno detto del loro funerale. Infatti, meglio così, perché i funerali non mi piacciono.
Sì,
cioè,
sì,
io non esisto più. Sono uno che è impazzito per Gesù, ma forse neanche Gesù, questo qui chissà cosa... Hai capito? Cioè... dissero di Gesù, neanche i suoi fratelli credevano in lui. A questo punto sua madre Maria poteva anche andarsene, cosa stava lì con dei fratelli che non credevano in Gesù? Doveva dire arrivederci, ciao ciao ciao, e seguire i discepoli. Comunque lasciamo perdere anche questo. Gloria al Signore. Senti, allora, l'ultima scrittura, così a ripetere di noi, Isaia 55:6. Qual è la scrittura di chiusura?
Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino.
Cercate il Signore, va bene, fratelli?
Sì, sì.
Quindi se non sapete cosa fare, digiunate, pregate, cercate il Signore. Lo faremo? Lo farete? Cercheremo
Amen.
Il Signore?
Amen.
Ci dispereremo nel nostro Getsemani fino a che non avremo trovato il Signore e la sua volontà? Va bene, ci dispereremo con digiuni, con lacrime, pianti nel cuore. Lo chiameremo al Signore, lo invocheremo, grideremo al Signore dal più profondo della nostra anima. Crederemo che Lui ci ascolta e che ci risponderà, perché Lui vuole ascoltarci. E il Signore vuole risponderci, come abbiamo letto prima in Proverbi 8, poiché chi mi trova, cosa trova? Trova la vita e ottiene il favore dell'Eterno. Lo faremo? La risposta sta a noi, fratelli.
Amen.
A ciascuno di noi.
Amen, amen.
Che il Signore ci benedica, ci aiuti a non essere ingannati, che il Signore ci guidi, che non caschiamo nelle trappole degli ingannati. La Bibbia parla di persone ingannate e che ingannano. Ingannano e sono ingannati. Attenzione, frazione. Questa è gente che le scritture non le conosce, non le usa, e se le usa evidentemente in modo distorto, Ma voi, fratelli, che avete ricercato le scritture in preghiera e disperazione con lacrime e digiuna e le avete trovate, Dio vi ha risposto con le scritture. E voi sapete che lo sapete, che lo sapete, che vengono da Dio, erano scritture di Dio, fossero tutti demoni dell'inferno a dirvi di no, voi sapete che quella scrittura ve l'ha dato Gesù. La sua risposta: non avete bisogno di consigliarvi con carne, con sangue e con i mezzi morti religiosi. Seguite la scrittura, dice il Signore, seguite me, non seguite l'uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, Geremia 17, 5 e 7. Benedetto chi confida in me.
Amen.
Angela, fine del messaggio.
Sì, no, voglio parlare di questo messaggio. C'è un altro messaggio arrivato da un certo Antonio.
Cos'è che è arrivato?
Un messaggio email arrivato da Antonio.
Va bene.
E parlando della persecuzione, dell'evangelizzazione, forse risponde anche alla sua domanda. Lui dice: egregio Signore, le sue parole che ha detto nei video sono belle, ma non vedo lei, vedo solo una foto. Bon Giovanni si è presentato nel video, non si è nascosto. Per educazione le cose si dicono davanti, non alle spalle. Distinti saluti.
Distinti saluti, cioè qual è il suo problema?
Che io vuole la mia foto. Non metti la tua foto nei video, sì.
Ma che devi fare la mia foto?
Perché devi presentarti per educazione.
Io sono brutto, perché... io ho messo una rappresentazione, me e mia moglie a letto con 7 figli, c'è il cane, il gatto e il gallo.
E piove dentro.
Eravamo lì con l'ombrello sul letto che ci pioveva. E qualcuno si è lamentato, non ti vergogni?
Sì.
Tutto arrabbiato, offeso, e mi ha scritto, sì. Cosa ha detto?
Ha detto: ma come ti permetti, non ti vergogni di mettere i bambini tutti con te nel letto? Perché adesso sono piccoli, ma quando cresceranno, saranno adolescenti, come farai? Beh, è la foto nel corso qui, biblico.
Qui ce n'è uno, ma guarda, era un disegno questo, capisco questo. Guarda, Andrea, buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Tu sei un adolescente, quanti anni hai adesso?
14.
14, va bene. E dove dormi?
Nella mia stanza.
La tua stanza.
Ah, non dormi nel letto di mamma e papà?
No.
I bambini piccolini finché vogliono dormire nel nostro, abbiamo un letto grande io e mia moglie, i piccolini sono sempre lì abbracciati a mia moglie, sono sempre lì con la manina che controllano che la mamma sia lì, che ce n'è uno nel mio letto,
John.
Di solito, John, io dormo di qua, mia moglie in mezzo e John dall'altra parte. Lui sempre con la manina tocca a mia moglie assicurarsi che è lì. Quando lei non c'è, che si alza presto, allora tocca a me, per il senso di sicurezza, no? E poi i bambini crescono, arrivano a una certa età e dopo neanche pagati, vogliono andare nella stanza con i grandi. Però il fatto che acquistano sicurezza dormendo con i genitori. E poi nella mia stanza c'è anche un letto a castello dove dormono Jasmine e Paul, altri due bambini più grandicelli, e dormono lì.
Vabbè. Allora, perché non metti le tue foto sui video?
E cosa si deve fare la mia foto?
In due parole.
In due parole. E cosa deve fare? Cosa ti serve? Tre parole. se mi spieghi, sì. Mi manda l'indirizzo di tua moglie, il telefono di tua sorella, e la foto di tua moglie, eccetera. E tu mi chiederai, frate Giuseppe, ma cosa te ne fai della foto
cosa
di mia
serve?
Moglie?
Cosa ti serve? Certo.
No, se questo mi spiega cosa deve farsene, perché... non so, sulla radio c'è una foto lì di... ho messo la foto di, cos'è, Billy Graham e compagnia bella. L'hai messo sulla radio?
No. Sulla nostra radio?
L'hai messo sulla radio. Cos'è messo? Una foto di Billy Graham. Cos'è che c'ha il simbolo satanico sulla fronte?
Sì, le corna.
Poi le corna. E poi c'è anche chi c'è, Benny Hinn. Che altro c'è nella foto? Ce l'hai lì la foto davanti? Apri la radio.
Eccolo, sì, l'ho trovata.
Descrivimi la foto, che io non ho internet qua, che me l'ha portato io e mia moglie, che sta ascoltando la radio dall'altra stanza. Deborah, comprati un altro internet, per cortesia, che viene qua tutte la radio, ti compra? No, costa troppo, condividiamo questo, abbiamo delle chiavette, no, internet. E allora io devo sacrificare il mio internet, perché mia moglie deve seguire mentre cucina. Angela, puoi permettere di comprarmi l'internet?
Non lo so.
Lo sai
perché per adesso, per trasmettere, usiamo due chiavette E il terzo che tu usi lo dai a lei, quindi non so se ci permettiamo quattro.
Quanto costa uno?
Non lo so.
Comunque va bene. Allora, descrivimi questa foto.
Prima c'è Benny Hinn, che è paragonato con Neanderthal Man. Poi c'è Pat Robertson.
Aspetta un attimo, posso venire lì? Perché io avevo sentito di questo tizio, e infatti... Fammi vedere. Ecco, lì c'è Pat Robertson, che è un evangelista del 700 Clubs, Club del 700, una televisione cristiana americana. Non sono da troppo d'accordo con le loro idee politiche di questo canale cristiano, perché loro sono a favore dell'esercito statunitense, io sono a sfavore. Quindi non sono d'accordo su tutto, però sono cristiani che loro pregano, fanno guarigioni, predicano il Vangelo, insomma sono cristiani. Poi sulla destra chi c'è? Billy Graham, con il simbolo satanico sulla fronte, Pat Robertson con le corna del diavolo, marchio 666 sulla fronte, poi c'è il Papa Ratzinger, col marchio 666, le corna del diavolo, e poi c'è Benny Hinn, vai giù, Benny Hinn, dov'è? Benny Hinn con a fianco c'è un gorilla, quindi fa vedere che Benny Hinn è un gorilla, quindi praticamente queste hanno... Queste foto naturalmente non le ho scarabocchiate io, sono tutte su internet, e fanno vedere che questi predicatori, qui c'è Papa Ratzinger che fanno con le corna del diavolo lì, insomma personalità cristiane, cattoliche e protestanti che su internet li demonizzano come demoni. A me, per esempio, a chi hanno messo le corna? Pat Robertson? Cioè, perché devo dare la mia foto così che qualche diavoletto ci metta le corna, ci mette... Per quale motivo?
Sì,
Angela,
sì.
Una domanda, ma non sono già brutto come sono? Ho bisogno anche dei ritocchi?
Ma anche se saresti più bello, guardate a Gesù, non guardate a noi. A cosa vi serve guardare gli occhi di fratello Giuseppe e i capelli di Angela? Guardate a Gesù, non vale la pena guardare a noi.
E poi, sai, prima che le donne guardino i miei occhi, dovrebbe chiedere permesso a mia moglie, prima di guardare i miei occhi molto profondamente. Vedere cosa pensa di mia moglie, no? Di solito non c'è problema.
Amen.
Poi comunque, dovete pregare che la mia... È meglio che non vedete la mia faccia in internet, perché senz'altro riempiranno di corna, di marchio 666, storie di adulteri, di pedofilia, che vado in giro a molestare le sorelle, i bambini e le bambine, un sacco di cretinaggine del diavolo che qualcuno ci crede, capisci? Raccoderanno chissà quale mostruosità che io ho fatto, faccio e farò.
Sì.
Quindi pregate che, guarda, che ci saranno delle pecorelle che inciamperanno, capito? Quindi
sì.
Guarda, lascia perdere, lascia così. E poi suo fratello, chiedigli, se non so se ci segue, chiedi se mi spiega cosa ha bisogno delle nostre foto, possiamo anche pensarci sopra, ma di solito non le usiamo.
Sì, amen.
Non mi interessa la pubblicità. Angela, c'è altro?
Amen. Sì, sì, voglio leggerti due email.
Dimmi.
Primo
a favore
è da parte...
Così altri reclami.
Favore o sfavore, devo leggerli.
Altri reclami che non faccio vedere la mia faccia, bella o brutta, dipende dal punto di vista. Vai, Angela.
Okay, primo...
Cos'è entrato dentro?
È entrato il cane, immenso.
È entrato il cane a controllare
Leila.
La radio. Grazie. Aspetta, scusate, una piccola interruzione. Chi è Leila?
Leila, sì.
Ecco, ogni tanto i cani vengono a visitarci.
Sì, che abbiamo la porta aperta qui.
Che fa un po'... Oggi è una bella giornata di sole, l'inverno qui ormai sta andando via, è cominciata la primavera praticamente, vero?
Sì.
Bellissimo sole oggi. Vai, Angela.
Allora, da parte di Antonino, sul messaggio che abbiamo letto oggi...
Antonino, fratello, mi aspetto buone notizie.
Cari fratelli, è vero, ieri ho assistito a una evangelizzazione all'aperto, autorizzata. Ma perché dovevo raggiungere un caro fratello che mi aspettava, a cui dovevo regalare CD e DVD. E vi dico, nessuno si è avvicinato per ascoltare, neanche uno. Qui nessuno ne vuol sapere niente di Gesù. Meglio evangelizzare in privato ed individualmente. Vi abbraccio.
Ecco, una conferma, è perfetto. Grazie Antonino, sei un prezioso fratello.
Amen.
È una conferma che... Guarda, non c'è da aggiungere niente, suo fratello è chiarissimo, Cosa vuoi andare lì a portare il microfono, altoparlanti, eccetera?
Sì.
Per cosa? Sì, ti fanno le foto, le mettono su internet e poi magari ti perseguitano come questo tipo che vuole le nostre foto. Che te ne fai? Per metterci sulle corna, scusa. Corna che se le tengono per loro. Senti, senti, evangelizzazione individuale uno a uno è potentissimo. Così ho evangelizzato Dora, mia moglie, Angela.
Amen.
E sono ancora qua.
Sì, siamo qua.
Se vi avessi evangelizzato in un gruppo di 1000, non so se saresti qui, Angela.
Probabilmente no.
O magari più contenta, no? Che, diciamo, sono,
come più
sono
contenta?
Libera tra i 1000.
Libera, schiava del mondo? Libera di cosa?
Dio ti benedica, Angelina.
No. Gesù, non tornerei mai indietro.
Gesù ti ama.
Ok, una testimonianza vuoi sentire? Bellissima.
Ok.
Da parte di Ilaria. Ci ha scritto adesso mentre parlavamo di come evangelizzare. Lei dice: carissimi fratelli,
carissima Ilaria,
stamattina mentre lavavo i denti avevo la lingua indolenzita con un punto scuro sopra.
Ok.
Già ho iniziato a piangere,
a sgridare,
perché come ben sapete io sono trapiantata di fegato e il farmaco che prendo per poter mantenere il fegato è come un veleno.
Quindi pregare che questo fegato si, come si dice, armonizzi. Nel nome di Gesù Cristo, Ilaria, prego che non devi prendere più niente. Amen. Guarita per il sangue e l'amore di Gesù adesso.
Amen. Ma questo veleno è l'unico sistema per restare in vita e io già ho pensato al peggio. Ho subito detto: domani vado dal mio medico. Ero triste e mentre il mio compagno arrostiva carne, io con le tenebre nel cuore apparecchiavo. Ho iniziato a pregare e a dire: Signore, ti prego, qualsiasi cosa sia, falla sparire. Ti prego, tu che non c'è malattia che non puoi curare, tu che puoi tutto, falla sparire.
Gloria al Signore. Siamo con te, Ilaria.
Poi, mentre pranzavamo, stavamo ascoltando la diretta e ascoltavo la testimonianza di Tony.
Quindi... Quindi adesso praticamente.
Adesso sì, oggi.
Adesso.
A un certo punto ho detto a mio compagno: vedi la macchia, è sempre lì? Lui stupito mi fa: no, ti giuro, è sparita. Corro nello specchio e non c'è più nulla.
Gloria, gloria, gloria.
Gloria al Signore.
Alleluia.
E volevo condividere con voi questa immensa gioia,
gloria,
e immediatissima guarigione.
Gloria.
Stacci, Dio vi benedica.
Chiesa. Dacci una chiesa sana, Signore, senza maledizione del diavolo. Grazie, Signore. Ti chiedo, Signore, che ci aiuti a crescere nella fede.
Amen.
Perché voglio vedere tutti i nostri bambini guariti, tutti i nostri figlioletti, i tuoi figlioletti, sani, perfetti in ogni cosa, Signore. Una chiesa sana, una chiesa perfetta. Una chiesa senza maledizioni del diavolo, cancri, tumori, fuori di qui demoni di malattie. Io voglio Gesù, vogliamo Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù. Amen.
Amen, nel nome di Gesù.
Alleluia.
Amen.
Grazie,
fratelli,
Ilaria.
Mandate le vostre testimonianze, vedete come potenti le testimonianze che inviate. Mentre ascoltava la storia di Tony, lei è stata guarita. Mandate testimonianze per la gloria di Dio.
Amen, amen, non siate pigri. Amen.
E ascoltiamo adesso un'altra testimonianza, questa volta di evangelizzazione, da parte di Martina, che ci ha scritto ieri sera o stamattina, non mi ricordo, e ci racconta come lei ha evangelizzato in una situazione particolare.
Ciao fratello Giuseppe, Angela e tutti quanti. Vi dico questa testimonianza che mi è successo stamattina. Grazie a Dio che la mia lavatrice si è rotta e sono andata alla lavanderia per lavare i miei panni e quando stavo lì aspettando che finisce è entrata una indiana con sua figlia e vedevo che giravano lì e dopo un po' la figlia mi ha chiesto 50 centesimi che non avevano i soldi per lavare i loro panni e gli ho dato un euro però non gli bastava lo stesso. Dopo alla fine gli ho offerto io la lavatrice per lavare, che sono lavatrici in automatico, e dopo abbiamo iniziato a parlare, così mi è venuto spontaneo di evangelizzare, come hai detto tu, fratello Giuseppe, di evangelizzare anche a loro. qui, che loro sono qui in Europa. E mi sono messa a chiedere, ma voi che religione avete, in cosa credete? Mi hanno spiegato, dopo mi hanno spiegato i loro problemi, l'ho lasciato parlare, dopo sono andata io all'attacco. E le ho detto, ma guarda, questi problemi, tuo marito che è malato a letto da anni, e solo Dio lo può guarire, solo Gesù Cristo. E loro mi guardavano, anche la figlia di 9 anni e lei che ha 36, mi guardavano con due occhi grandi. E dopo un po' la figlia li traduceva in italiano, perché non lo sa bene, non capiva tutto. E le ho detto, guarda, voi dovete credere in Gesù Cristo, che è figlio di Dio, e in Dio, solo loro due, non Madonna, né tutti questi dei che avete voi in India, perché avete visto che non vi aiuta niente. E quando ho cominciato a parlare di Gesù Cristo, la mamma si è messa vicino a me, e si è messa così a piangere, che sono rimasta io un po' stupita con questo pianto così. Dopo le ho detto alla figlia, di a tua mamma, se vuole credere in Gesù Cristo, che è figlio di Dio, che solo lui e Dio vi può aiutare. Insomma, le ho spiegato tutto, insomma, l'ho evangelizzato più di un'ora, per sapere chi è Gesù, chi è Dio, perché Gesù è venuto sulla terra, insomma, mi avete capito. Ed era tante contente, tutte e due, mi ascoltavano, e la mamma ha detto, ma io non sapevo che Gesù Cristo è figlio di Dio, io non sapevo che c'è un Dio dappertutto, io sapevo che c'è un Dio in ogni paese. Dopo gli ho spiegato tutto quanto, insomma, mi avete capito, e alla fine ha detto, sì, io voglio credere in Gesù Cristo, e adesso credo che tu mi hai detto. E gli ho detto, va bene, allora se volete vi compro una Bibbia, una in indiano e una in italiano per la figlia, perché la figlia è nata qui in Italia, e ve lo do se volete. Ha detto, sì sì, certo, va bene, grazie. Erano così contenti, mi guardavano con due occhi di amore, mai visto dalle persone così, da dove vengono loro, perché loro fanno un po' paura quando li vedi sulla strada. Invece ho visto nella signora, dopo, che mi guardava con due occhi lucidi, belli, una emozione incredibile. Grande Dio, grazie a Dio, grazie al Signore che sta lavorando tramite noi per salvare l'umanità. Questa è la mia testimonianza. Fratello Giuseppe, se mi vuoi dare un consiglio di cosa parlare ancora con loro, mi fa piacere se mi dici qualcosa. Grazie, Dio vi benedica. Ciao a tutti, vi voglio bene. Ciao Angela, ti voglio tanto bene.
Grazie Martina, Dio ti benedica. Bella evangelizzazione. Allora, anche while you do laundry?
Mentre fai bucato.
Anche mentre fai il bucato si può evangelizzare. Bello.
Mentre fai qualunque cosa puoi evangelizzare.
Qualunque cosa, sì.
L'evangelizzazione è l'aria che respiriamo. Io non riesco a, cioè, sempre pronti a evangelizzare, però non assillare, torturare, opprimere le persone. Sai, stile testimone di Geova, Bibbia aperta. No, la Bibbia in tasca.
Amen.
Il sorriso aperto, lo sguardo,
sì,
di amore, l'amicizia.
Sì,
che a volte,
sì,
la Bibbia fa spaventare la gente, no? Bibbia tirarla fuori quando è necessario, perché è meglio la Bibbia in carne e ossa, è meglio la Bibbia dei tuoi occhi, è meglio la Bibbia del tuo amore.
Sì,
questa è una Bibbia che nessuno potrà mai lamentarsi. Oh, tu sei religioso. Non essere religioso. Vai.
Sì, perché le persone sentono la tua sincerità e il tuo amore, ed è quello che tocca i loro cuori. Non tanto le scritture che citi, la predica che dici, ma il tuo amore. Il tuo amore sincero è quello che funziona.
Le chiedo suggerimento sul prossimo passo.
Continua a dare amore e comincia piano piano a parlare della Bibbia, la importanza della Bibbia, a leggere tutti i giorni il Vangelo, e vedrai che questo le aiuterà a crescere nella fede.
Sì, e poi casomai avvicinano un po' anche Radio Blast.
Se possiamo noi aiutarli, sono benvenuti a scriverci, ecco, mettersi in contatto con noi con tutto il cuore.
Perché Radio Blast è praticamente la chiamata della Chiesa dello Spirito, è di tradurre la Bibbia. Sai che stiamo traducendo la Bibbia, Angela?
Amen, amen.
Va bene?
Sì, sì.
Stiamo traducendo la Bibbia nella mentalità, nel parlare, nella lingua di oggi, che è l'allegria, le barzellette, lo scherzare, la politica, commentare i giornali e mettere le scritture. Stiamo traducendo la Bibbia di nuovo. Che tu dai una Bibbia a un ateo, a uno che non crede, oppure anche un nuovo cristiano, non è che capirà molto. Dagli l'Apocalisse, che ne capisce?
Uh-huh.
E la stiamo traducendo. Io ho tradotto tutta l'Apocalisse, ce l'ho registrata, ascoltato, tutto spiegato. Quindi
sì,
quello che puoi fare è ascoltate insieme a Radio Blast o collega la Radio Blast o dagli una chiavetta, prendi una chiavetta che li vendono a poco prezzo e metti dentro il DVD, il CD.
Il tempo della fine, il video sul tempo della fine che è sulla pagina di Radio Blast e anche il CD di evangelizzazione. E poi hai detto di mettere anche il Vangelo di Giovanni e le epistole di Giovanni. Dicevi a un altro fratello di mettere anche, se c'è ancora spazio, di mettere anche un film cristiano su Gesù.
Certo, se avanza spazio, mettere un film di Gesù, il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è la cosa principale, no? Il Vangelo di Giovanni.
Sì, sì.
Va bene? Se c'è spazio nel DVD.
Sì.
Però, di nuovo, senza qualcuno che glielo spieghi, non capiscono niente. In Atti capitolo 8, l'Eunuco ha detto a Filippo, Filippo gli chiede cosa leggi, Isaia? E capisce quello che legge. L'Eunuco fa, se nessuno me lo spiega, come posso capire? Filippo gliel'ha spiegato. E lui si è fatto battezzare, lì c'è dall'acqua, si è fatto battezzare, va bene? E quindi dobbiamo spiegare, va bene? Questo, il nostro lavoro è quello, quindi mettila in contatto, dagli un DVD, dagli una chiavetta, perché oggi certi computer non c'hanno neanche per il DVD. Questo fratello è andato in internet e ha ordinato 500 chiavette al prezzo di ciascuna?
Di 38 centesimi ciascuno, di 4 gigabytes.
Quindi 500 chiavette al prezzo di 250 euro, questo fratello è in gamba.
Sì,
e
sì,
questo
sì.
Dà delle chiavette e poi chiedete un'offerta di solito, così che potete rifinanziare il prossimo passo di evangelizzazione. Angela.
Amen. Ti leggo un altro messaggio email da parte di Lorenzo di Olanda.
Arrivato,
devo controllare, 10 minuti fa. È collegato a quel messaggio che abbiamo detto prima sull'evangelizzazione, sul lasciare l'Europa, anche se dicono che sei codardo, che stai abbandonando le pecorelle. È collegato a questo messaggio, Lorenzo dice: ciao fratelli, devo testimoniare di mio padre che ultimamente l'ho sentito e mi ha detto che era contento che lavoriamo e seguiamo la via di Gesù.
E lui non era cristiano, suo padre, no?
È detto da lui, è qualcosa di incredibile.
Sono contento per voi, Lorenzo.
Wow. Devo dire che grazie a questa scelta di andare via, i miei genitori si sono avvicinati a Gesù. E se questo di lasciare parenti, eccetera, porterebbe risultati così, cioè di portare alla salvezza i genitori, allora rifarei questa scelta di non vederli più all'infinito, per poi poterli vedere per l'eternità in cielo.
Ah, Dio vi benedica.
L'unica cosa che posso dire è che a volte sono scuse quando la gente ti dice le pecorelle dell'Italia le abbandoni? Perché sono scelte che loro non farebbero mai. Un po' come Giuda quando diceva a Maria: perché sprechi quest'olio che si poteva vendere a caro prezzo per dare i soldi ai poveri? In realtà a Giuda i poveri non gli interessavano affatto, era una scusa.
Amen.
Quindi anche quelle persone che vi accusano fanno finta di interessargli le pecorelle di lì per convincerti di rimanere. Un caro saluto fratelli. Ho scritto un po' così in fretta che sono al lavoro.
Benedica. Guarda, questa gente che vi critica che voi state lasciando le pecorelle, controllate quante pecorelle loro stanno seguendo.
È vero.
Date una controllata. Allora, che altro c'è, Angela?
Sì, grazie Lorenzo. È una conferma. È vero anche nel mio caso che dopo che ho lasciato la famiglia, i genitori che per amore volevano che io rimango vicino a loro, dopo che l'ho lasciati per Gesù si sono convertiti, molti di loro, non tutti ancora.
Cioè si sono disperati,
sì.
Periodo di crisi, quindi di decisione e quindi...
Sai perché? Perché mentre ero lì con loro neanche mi rispettavano, dicevano che tutte le mie scelte sono... niente. Ma quando sono andata via da lontano, dopo un periodo, hanno cominciato a rispettarmi, a prestare un po' d'attenzione.
Hanno cominciato
a
riflettere.
Sì, sì, sì. E ha funzionato l'evangelizzazione. È vero.
Infatti io sempre suggerisco alle famiglie che hanno problemi matrimoniali, fate un po' di vacanza. Separatevi per un tempo, questa è una settimana, un mese, tre mesi.
Sì, sì.
Quello che serve, fino a che l'altro comincia ad apprezzarvi.
Sì.
Che fin quando tu sei lì, è tutta colpa tua. Tutte le colpe del mondo sono tue.
È vero, sì.
Va bene? Ti sposti, tutto va male in famiglia perché tu vuoi evangelizzare, perché tu leggi la Bibbia, perché tu ami Dio. E spostati. Prendi i tuoi problemi, cioè Dio, Gesù e la Bibbia, li porti fuori e lasciali da soli con le loro soluzioni. Va bene, e dopo vedrai che dopo qualche settimana, qualche mese, si calmano. Va bene.
Amen.
È successo così con questi fratelli, va bene, si sono andati, virgolette, in vacanza, e fatelo anche voi, fratelli.
Amen, amen.
Dio vi benedica.
E un'altra ultima testimonianza da parte di Anna Maria, che è una risposta a tutti quelli che si sentono soli.
Quando è che è arrivata questa?
Qualche giorno fa.
Ok.
Non so esattamente.
Va bene.
Lei dice: non avevo mai avuto amiche sincere, ma evangelizzando si stanno legando tante nuove amiche a me. Ringrazio spesso il nostro Signore Gesù, commuovendomi tante volte per l'abbondanza con cui mi sta circondando. Mesi fa, piangendo, ho chiesto al Signore di mandarmi una vera amica, un'amica vera. E Gesù me ne sta mandando tante, non solo una, ma in abbondanza, ma le ho scoperte evangelizzando la parola.
Ecco, vedi, questa è una conferma a quello che stavamo dicendo, fratelli che si lamentano e dicono mandateci dei fratelli con i quali fare una chiesa. Ecco, non è così la storia, non è che ti metti sotto l'albero e la pera ti casca in mano, vai a cercare le pere e le mele e i frutti.
Sì, sì,
l'ho
sì.
Detto sempre e sempre, vedi, il Signore sta confermando questo messaggio.
Sì.
Andate fuori a cercare le pecorelle. E io vi dico in verità, dice il Signore, le troverete, ce ne sono anche in Italia, anche in Europa. Non è che non ci sono pecore, ci sono.
Sì, sì, sì.
Solo che adesso il Signore mostra a spostarci dove ce ne sono ancora di più.
Amen, amen, amen. È una bella testimonianza. Anna Maria si sentiva da sola, piangeva, e mentre ha evangelizzato ha detto, ho trovato non solo una amica, ma in abbondanza. Quindi il Signore provvede sempre attraverso l'evangelizzazione.
E questa è la tua chiesetta. Quando ti riunisci domani, dopodomani, con una, due, tre, quattro, cinque pecorelle, quella è la tua chiesetta. E tu sei la pastoressa, come si chiama?
Anna Maria.
Anna Maria. Tu, Anna Maria, sei la pastoressa di questa chiesetta. Vi riunite, bevete il caffè, chiacchierate di queste, rilassate, non bombardare subito con la Bibbia.
Mm-hmm.
Fate amicizia, come quella bellissima testimonianza di quella sera andata in lavanderia.
Sì. Sì, sì.
E così dovete, fate così, fate amicizia, e se la parte più importante della testimonianza è stare zitti, ascoltarli, anche se solo 5 minuti, anche 3 minuti, a volte 30 secondi, ascoltare. Fino a quando la persona parla. Certo, se parla per sempre, dopo un po' interrompi, chiaro. Però se c'è qualcosa nel cuore, fateli parlare, non andate subito, qual è il nome di Dio? Ah, non sai che è Geova qua, aspetta che te lo spiego. Non è così che si evangelizza. Si va a dire ciao, come stai? E questo, quell'altro. Parlare di questo, il Signore manderà, è come il gioco delle bocce, sai, tiri la boccia trrr, e va al pallino. Va bene? E il Signore tira la boccia della pecorella sperduta, vai in lavanderia ed ecco che entra una boccia indiana, due bocce. E lì non può scappare, deve fare bucato. E che benedizione che non avevano soldi. Fai benissimo a regalargli un euro, paghigli tutta la macchinata e offrigli anche un po' di più per un panino. Gli toccherà il cuore.
Amen. Amen.
Alleluia. Amen.
Grazie Gesù.
Amen.